Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Buonasera a tutti, anzi buongiorno per la verità. Allora, per chi ci ascolta ovviamente la mattina, buongiorno, per chi ci ascolta la sera in replica, buonasera. Allora, oggi abbiamo iniziato con un cantante brasiliano che avete riconosciuto, Toquinho, perché l'ospite è particolarmente importante che abbiamo oggi, per questa puntata speciale, puntata straordinaria di Adesso in Onda, viene appunto dal Brasile, ha fatto un lungo viaggio per venirci a trovare, è Marcelo Barros.
Piacere di essere qui con voi, buongiorno a tutti e a tutte.
Marcelo Barros è monaco benedettino, è uno dei teologi più importanti che abbiamo al mondo, posso dire, insomma, è stato per molti anni vicino a uno dei più grandi profeti del Novecento, Euder Camara, esperto della teologia della liberazione, di cui insomma sappiamo essere stata una sorta, non so come definire, insomma, la corrente teologica che più ha segnato l'America Latina negli ultimi 30 anni, no? Ecco, come io proprio partirei da qui, come definirebbe la teologia della liberazione?
Penso che ogni movimento di fede, quando è spirituale, cristiana o no, vuole collegare la vita e la spiritualità. Vuole che la parola di Dio e l'appello, il chiamato che Dio fa a ognuno di noi per essere meglio, per essere una persona di amore, quello provoca in tutti gli esseri umani un desiderio di vivere la giustizia, la pace, e quello è di una certa forma una teologia della liberazione, vuole dire una riflessione sulla parola di Dio a partire della vita, della realtà.
Tra l'altro Marcelo Barros è venuto proprio a Terni per tenere una conferenza che rappresenta una delle anteprime del Film Festival Popoli e Religioni di quest'anno alla Facoltà di Scienze Politiche il giorno è, per chi ci ascolta in diretta oggi, insomma giovedì 18, ma per chi ci ascolta in replica, ecco, si è svolto, e potete poi trovare il resoconto di questa conferenza online www.radioadesso.it e anche poi sul nuovo numero di Adesso, che uscirà insomma nelle prossime settimane, proprio perché quest'anno il Festival Cielo e Terra, il Film Festival Popolo delle Regioni, ha deciso di dedicare il focus di quest'anno, che come sapete ogni anno affronta una zona diversa del mondo. Abbiamo cominciato con l'India nel 2005, l'anno scorso c'è stata la Polonia, quest'anno è proprio l'America Latina, quindi Marcelo Barros rappresenta una testimonianza d'eccezione che anticipa in qualche modo e che poi ci introduce all'interno di questo tema dell'America Latina, che sarà affrontato nelle giornate del festival dal 4 all'11 novembre del 2007.
Oggi pomeriggio si passerà nell'università il fiume centrale di Brasile e dopo io con gli altri facciamo una riflessione sull'America Latina e la realtà di qui, come tutti noi insieme possiamo costruire un cammino di liberazione e di pace.
Ecco, io volevo chiedere proprio l'America Latina, questo continente così che ha sofferto tantissimo, ma da cui sono nate anche tantissime speranze poi per tutto il mondo. Ecco, oggi l'America Latina è in un momento di grande movimento, no? Anche a livello politico. Sappiamo che ci sono state per decenni, no? Dei regimi, sia dittatoriali o comunque pseudodemocratici, così li posso definire, che hanno comunque imposto una certa forma politica. In questi ultimi anni c'è stato un grande rivolgimento anche a livello politico, ci sono nuovi governi di sinistra che in qualche modo rovesciano una situazione che c'è stata per decenni. Cosa sta rappresentando? Perché poi questo con gli Stati Uniti credo crei grossi problemi, sappiamo, a parte Chavez che addirittura c'è un conflitto aperto con gli Stati Uniti, ma appunto nel Brasile, questa sarà poi la domanda che farò dopo a Marcelo Barros, che cosa è cambiato con Lula? Nel frattempo, ecco, ce ne sono in molti altri paesi.
C'è questo dopo cambiamento. Tanti secoli di colonizzazione, di dominazione, è vero che i popoli latinoamericani, principalmente i popoli degli indios e dei neri, sono riusciti a organizzarsi. E questi cambiamenti di qualche governo in Venezuela, Equador, Brasile, adesso avremo elezioni in Argentina, in abril in Paraguai, è vero che questo è un segno di una movimentazione nuova. Penso che il più importante non è qual è il governatore, il presidente della Repubblica, non è Lula o non è Hugo Chávez che va a cambiare. Che va a cambiare è l'organizzazione del popolo. È il fatto che fa quattro giorni è finito in Cochabamba, in Bolivia, un incontro internazionale dei popoli degli indios. Che dicono noi esistiamo, noi vogliamo un'autonomia delle nostre culture, il diritto di essere indios, e cominciano a infatti essere una forza politica molto importante in America Latina, ma anche nel mondo, perché hanno una rappresentazione nella ONU.
Questo è fondamentale, perché poi sappiamo che appunto per secoli poi gli indios sono stati, ecco, sì. In Brasile per esempio la componente, perché ci sono alcuni paesi, no, come il Guatemala per esempio, dove la componente india è fortissima, no? Altri in cui sono stati quasi
in Brasile sono una minoranza, molto minoranza, no? Adesso noi siamo 185 milioni di brasiliani e gli indios non arrivano a essere 1 milione, però allo stesso tempo c'è il diritto delle minoranze. E gli indios in Brasile adesso cominciano a essere ascoltati. Per esempio, in diverse regioni di Brasile adesso hanno scuole per i bambini bilingue, la lingua brasiliana, português, e la lingua indigena di quella regione. E dunque è importante questa evoluzione.
Senta, ecco, con Lula è stato eletto nel 2003, no? presidente con una grande svolta appunto politica in Brasile, dopo appunto decenni in cui c'erano stati regimi filo, diciamo, non di destra. Lula ha cercato di rappresentare forse anche una via media, nel senso che sicuramente rispetto anche a insomma ai rivoluzionari, no, anche forse lo stesso Chavez, forse lui ha rappresentato un po' una via media di una democrazia di sinistra, forse quasi un esperimento in America Latina, come non se ne vedeva da parecchio tempo.
Io penso che Lula, di qualsiasi forma, è un'esperienza per il popolo molto meglio di tutti gli altri che li hanno antecedenti, no? Però non è quello che aspettavamo. Diciamo, Lula non ha cambiato nulla della struttura economica sociale di Brasile. La ONU dice che di 2002, no, fino a oggi, già sono usciti del livello di povertà estrema 8 milioni di brasiliani. E quello già è qualche conquista, no? Però molto piccola ancora. Lula ha guadagnato la seconda elezione, no? Lui sta adesso nel secondo regime, secondo governo. E quando era nel momento della campagna elettorale, il bilionario George Soros è passato in Brasile. E gli hanno domandato se lui aveva paura, lui e l'FMI, no, il Fondo Monetario Internazionale, aveva paura che Lula guadagnasse quella elezione. E lui ha risposto: per noi non è importante sapere chi gli schiavi vanno scegliere per li governare. Ciò che per noi è importante è che possiamo scegliere il presidente della Banca Centrale. Se noi possiamo scegliere il presidente della Banca Centrale di Brasile, il presidente della Repubblica può essere chi voi volete che sia. E è vero quello, vuole dire non cambia il sistema economico, dunque si fa qualsiasi misura di distribuzione di rendita, si fa il fame zero per i poveri, ma non cambia nulla.
Senta, nei confronti di lei è anche un stato attivista nei confronti del movimento Sem Terra, no? Quindi e questa è stata una delle battaglie che si sono svolte anche in questi anni. Ecco, il governo Lula nei confronti di questa questione come
si è comportato? Il governo Lula aveva promesso di fare la riforma agraria, ma lui non ha la maggioranza nel Congresso. E la riforma agraria è una cosa che ha bisogno dell'approvazione del Congresso. Il Presidente della Repubblica non è un re, non ha un potere di fare lui personalmente la riforma agraria. Lui può favorire o può impedire, ma non può fare. E dunque Lula non ha fatto nulla in questo aspetto. La terra in Brasile segue concentrata e segue essendo un soggetto di violenza e di morte.
Ecco, in Brasile si trova anche la maggior parte, no, della foresta amazzonica, che è sempre sotto gli occhi per questa distruzione che continua ad aumentare, no? Ogni anno viene distrutta una parte importantissima. Secondo lei come si può affrontare la questione, appunto, cioè proteggendo la foresta, proteggendo nello stesso tempo anche la popolazione che comunque magari ci lavora?
Io sono amico della ministra dell'ecologia, della ministra dell'ambiente in Brasile, Marina Silva.
Che era stata vicina
a Chico Mendes,
quindi nelle battaglie proprio
sì,
a favore.
Sì, lei era compagna di Chico Mendes, questo martir, no, dell'ecologia in Brasile. E Marina è riuscita a fare una nova legge sull'Amazônia che di una certa forma protegge molto, perché l'Amazônia soltanto l'anno scorso è stata bruciata, la floresta, se diz 20%, é muita coisa da floresta. E, dunque, adesso c'è uma lei que protege coelho e que favorece qualquer aspecto da ecologia. Mas, mentre que não c'è uma sociedade mais justa, não se fala de reforma agrária, não na Amazônia, não na floresta. A floresta deve seguir a floresta. Mas nelle terre que são já terre de agricultura, mentre que quello não sia fatta, a Amazônia resta em pericolo.
Quindi, ecco, concludendo questo discorso sul governo Lula, quello che non è stato fatto, quindi dipende proprio dalle mani legate, diciamo, che in qualche modo ha a livello di potere Lula, o da una mancanza di volontà. Cioè, comunque lei crede nella buona fede comunque di Lula, nel fatto che comunque si sta impegnando e che comunque questo è un cammino che porterà comunque il Brasile verso una nuova epoca, oppure alla fine comunque è proprio un discorso di quando si sale ai vertici comunque si perde un po' di vista.
Io penso che il potere è una cosa molto pericolosa e la persona resta isolata. Non ho dubbio che Lula ha una buona volontà, però crede nella possibilità di fare un governo giusto e buono per il popolo a partire del stesso sistema capitalista. E credo che quello è un piano illusorio, non esiste, perché il capitalismo è per natura depredatore della natura e della vita dei popoli, della vita dei poveri.
Io le volevo chiedere una cosa anche sul vescovo di Brasilia, no? Il cardinal Hume, non so come si pronuncia esattamente, poi in realtà se Hume.
Il cardinal Hume è stato arcivescovo di São Paulo.
Ecco,
e adesso sta nella curia romana come presidente della conferenza dei vescovi nel Vaticano.
Ecco, una domanda su questa, perché comunque il Hume aveva fama appunto di essere un vescovo anche molto vicino al popolo.
Lui è stato molto vicino ai poveri nell'inizio della decada di 80.
Ecco, dopo che è cambiato il suo atteggiamento?
Dopo ha cambiato. Dopo è un uomo sempre sensibile, una persona certamente buona persona, ma ha preso un cammino, diciamo, opposto, contrario alla teologia della liberazione.
Per questo che l'hanno chiamato in Vaticano.
È questo, sì. È stato dopo gli anni Ottanta la politica, diciamo, ecclesiastica è stata di sostituire i vescovi più legati al popolo per dei vescovi funzionari.
E quindi lo stesso Hume poi alla fine ha cambiato questo atteggiamento, si è un po' allontanato. Quindi,
sì, sì, è un po'. Ripeto, come persona è una persona umana, buona, nel tratto interpersonale è sempre una persona molto, molto umana, molto gentile. Però come linea di chiesa ha cambiato assolutamente.
Ora la situazione attuale della Chiesa in Brasile, anche magari sul nuovo arcivescovo di San Paolo.
Ciò che è importante, mi pare, nella Chiesa in Brasile, infatti, non sono i vescovi. La Chiesa è tutto il popolo di Dio. E i vescovi hanno cambiato così dopo gli anni Ottanta, ogni volta di più. Ci sono qualche vescovi aperti e legati al popolo, no? 2, 3, 4, 5, 10, non so quanti, però una minoranza in un episcopato di più di 300 persone. Però ciò che è importante è che le comunità, i gruppi biblici, i movimenti popolari con molti cristiani seguono perseverano nella fede e in questo impegno di unire la fede e la lotta per la liberazione, per la vita.
In questo contesto, cosa ha rappresentato il viaggio del Papa per il Brasile?
Il viaggio del Papa a Brasile è stato un progetto, diciamo, per acquistare nuovi cattolici, per fare con che le persone non passino alle chiese pentecostali. E in questo aspetto mi pare che è stato un po' di crollo, di fracasso, perché aspettavano più di 1 milione di persone, infatti non è stato. Questo Papa non è Giovanni Paolo II, non ha lo stesso carisma, i discorsi sono stati molto, molto, molto chiusi, molto conservatori, e infatti non credo che questo viaggio ha avuto qualsiasi successo, qualsiasi buoni risultati.
Qui vorrei entrare un po' nell'argomento proprio caldo, diciamo, no? Della teologia della liberazione, perché è una cosa su cui sicuramente sappiamo poco, tutto sommato, no? Nel senso che ne sentiamo tantissimo parlare, ma forse non abbiamo mai capito fino in fondo che cosa è stata e che cosa è la teologia della liberazione.
È una riflessione della fede, è una ricerca di fare teologia. Che vuol dire fare teologia? È ripensare la parola di Dio, ciò che Dio vuole di noi, ma a partire della vita, a partire principalmente della vita dei poveri e del chiamato di Dio alla giustizia, alla solidarietà. È quella la teologia della liberazione. Dunque è una teologia contestuale. Oggi, per esempio, la teologia che provoca la possibilità che gli indios siano cristiani, ma come indios, che una persona non abbia bisogno di essere europeo per essere cristiano. Perché prima sembrava che un indio o un nero che si facesse cristiano avrebbe bisogno di si convertire alla cultura europea per poter essere cristiano. La teologia della liberazione è la possibilità che una persona ha di essere cristiano come índio, come nero, come africano, come latino-americano. E in questo aspetto c'è la teologia nera, la teologia india, la teologia delle donne, la teologia... Sono teologie contestuali.
Ecco, infatti mi ha colpito una frase che ho letto una volta su un'intervista di Marcello Sbarro, che ha detto: un africano non deve chiedere il permesso al Vaticano per essere cristiano.
Esattamente, perché... Si racconta nel Medioevo che Santa Chiara di Assisi ha domandato al Papa l'approvazione della sua regola di vita. E il Papa gli ha risposto: sì, può seguire questa regola, però io ti dispenso di questa povertà così grande, così estrema. E Chiara lhe ha risposto: Santo Padre, eu lhe domando que perdone i miei peccati, ma lei não può mi dispensare di essere cristiana.
Quindi la teologia della liberazione c'entra anche con l'inculturazione, quindi cioè con l'universalità della Chiesa.
È una forma di vivere l'università inserita nella realtà locale, contestuale.
La paura, quindi, da questo punto di vista, del Vaticano è il sincretismo, cioè il fatto che poi il cristianesimo si mescoli a tradizioni locali, che poi in realtà è sempre successo nella Chiesa anche in Occidente.
La teologia della liberazione è conseguenza, diciamo, diretta del Concilio Vaticano II. E il problema del Vaticano è che il Vaticano veramente non accetta lo spirito del Concilio Vaticano II e tutte le conseguenze del Concilio. E la teologia della liberazione è una delle conseguenze del Concilio per noi nell'America Latina.
Ecco, c'è non so se c'è un equivoco o c'è una malizia in questo, però insomma si parla anche oggi, quando si parla di teologia della liberazione, da una parte c'è chi dice, innanzitutto ecco una cosa da chiarire, la teologia della liberazione in sé non è mai stata condannata ufficialmente dal Vaticano, giusto?
Condannata no, ha avuto un... Em 85, é um documento que, diciamo, faceva attenzione a qualsiasi aspecto, por exemplo, porque a teologia da liberação é uma corrente de pensiero que ci sono diverse tendências. Em quel momento, por exemplo, avevano delle persone que, per analisare la realtà, per fare un'evaluazione della realtà, utilizzavano le parole o le concetti del marxismo. E quello il Vaticano ha condenato, ma non la teologia della liberazione in sé stessa. In questo aspetto, credo che infatti ha una specie di ignoranza. No?
Cioè, ecco, la teologia della liberazione, di fatto, questo glielo chiedo proprio anche per ignoranza mia, anche dei nostri ascoltatori, immagino, cioè, qual è il legame poi effettivo tra il teologo della liberazione, che quindi inserisce comunque il messaggio cristiano all'interno di un contesto storico di liberazione, e il rivoluzionario che va a sparare, va a combattere con le armi?
Il rivoluzionario che è stato a fare guerriglia o violenza è stato dentro di una congiuntura mondiale della decada di 60 che il stesso Vaticano riconosce, per esempio il Papa Paolo VI, nell'enciclica Populorum Progressio 1967, diceva in un punto della enciclica, nel numero 31, che la dottrina della Chiesa sempre ha riconosciuto che quando non c'è altra possibilità, la insurrezione, anche armata, è una inevitabilità. Vuol dire, non è che si desideri, ma può arrivare un momento nel quale i cristiani non hanno altra alternativa. E in questo aspetto l'America Latina ha vissuto questi tempi. Ma quel tempo è cambiato. Nessuno teologo della liberazione, nessuno di nessuno paese che io conosca, sostiene la lotta armata o la violenza come forma di liberazione. Tutta, ogni teologia che si fa in tutta l'America Latina, Messico fino a Argentina, è una ricerca di un'educazione del popolo. È attraverso l'educazione e la conscientizzazione delle persone che si può riuscire a fare un processo di liberazione.
Quindi nella non violenza, comunque.
È la non violenza. La non violenza, l'educazione è il cammino normale. Non per la liberazione.
Quindi a questo punto, appunto, la domanda che fai prima, anche a livello di malizia o invece di realtà storica, cioè la condanna e la presa di distanza comunque del Vaticano dalla teologia della liberazione è stata dovuta a questa vicinanza, comunque a questa degenerazione, se vogliamo, di alcune persone vicine alla teologia della liberazione nella lotta armata, o è proprio la teologia della liberazione in sé che in realtà non piace al Vaticano perché comunque è rivoluzionaria già in sé?
Io penso più questa seconda possibilità. Il Vaticano è una istituzione che ha fatto della Chiesa una specie di impero, di potere. E quando vede che la fede cristiana è pensata a partire dei poveri, che sono le persone più poveri che pensano la fede, è un movimento laico, laicale, diciamoli laici, non li preti, non li vescovi, però le persone povere, uomini e donne che fanno, diciamo, che sono i profeti della fede, e che, della stessa forma che criticano i governi, possono anche criticare i vescovi, il Vaticano non le piace.
Questo certo. Io a questo punto le chiedo, proprio adesso è in corso, no, attualmente, il processo di beatificazione di Oscar Romero, personaggio che in vita è stato sicuramente non aiutato quantomeno dal Vaticano, dalla gerarchia. Tra l'altro un personaggio che ha fatto a sua volta un percorso molto interessante, perché lui era un conservatore che poi è diventato vescovo, è diventato invece un progressista, è diventato in mezzo al popolo.
Lui era un vescovo conservatore che nel contatto con il popolo più povero e vedendo le ingiustizie E a partir da morte de um amigo seu assassinato, o padre Rutilio Grande, lui se ha convertido, pouco a pouco, ogni volta de Pio. Infatti, nel Vaticano, uma figura como Oscar Romero, como anche de Helder Câmara, foram sempre dei vescovi um po' insuspeita. Não? E, em questo aspecto, eu não credo que Oscar Romero abra o sonho de uma canonização ufficiale. Tutti i popoli dell'America Latina já lhe chamam no San Oscar Romero. E, personalmente, não me pare que questo processo de canonização vá dire qualcosa em Pio. Però ciò que é importante é que lui sia visto não como um místico, um espirituale que é stato ucciso come em um incidente de lavoro. Não, porque quello não é vero, quello não é justo. É molto di più. Lui è stato de uma certa forma nella solidarietà e più piccole, lui è uscito della sede archiepiscopile per andare ai poveri. E lì lui è stato minacciato di morte, aveva paura di morire, ma ha preferito non fuggire, come Gesù.
Riconoscere il suo martirio, quindi secondo lei avrebbe più come conseguenza quella di quasi normalizzare questa figura, oppure potrebbe invece dare speranza a tutti coloro che in questi decenni hanno visto Romero come un modello? Quindi Romero santo comunque non potrebbe significare una speranza per la Chiesa dell'America Latina, la Chiesa di base, appunto, non quella dei vescovi.
Romero rappresenta questa speranza, e infatti la sua morte è stata una tragedia molto grande, ma allo stesso tempo ha aperto un cammino, no? E oggi El Salvatore, sia come sia, non sta più in guerra civile. E dunque lui è riuscito a chiamare l'attenzione del mondo per le ingiustizie e per la iniquità di un sistema che manteneva li poveri come schiavi. Oggi non c'è più quello, anche se tutto non è ancora il meglio dei mondi.
Io vi ricordo tra l'altro che nella giornata finale del festival, l'11 novembre, domenica 11 novembre, che sarà particolarmente dedicata all'America Latina, sarà anche proiettato il film che racconta la vita di Oscar Romero, quindi per chi vuole approfondire anche la conoscenza, oltre ad adesso, io vi rimando anche proprio al festival. Io volevo parlare, io non so, lei l'ha conosciuto personalmente Romero?
Io li ho conosciuto un anno prima di morire in Puebla e ci abbiamo trovati e io avevo una profonda ammirazione per lui.
Ecco, per concludere, abbiamo pochi minuti, volevo che invece Marcello Barros ci parlasse un po' di Helder Câmara, che è una persona a cui lui invece è stato vicino molti anni.
Helder Câmara, che è stato l'archivescovo di Olinda e Recife per 8 anni, è stato lui che mi ha formato, era un vescovo profeta del mondo, e io penso che l'eredità più importante di Helder Câmara per il mondo lui mi ha detto con molta chiarezza, 15 giorni prima di morire, io sono stato nella casa sua, lui era proprio già, aveva 90 anni, era molto debole, molto impoverito, e io gli ho domandato una parola di vita. Lui era proprio zitto, aveva difficoltà di parlare, però dopo qualche tempo lui mi ha guardato e mi ha detto non lasciare cadere la profezia. E credo che questa parola lui dice a ognuno di voi che state ascoltandomi adesso, non lasciare cadere la profezia. Qui in Italia trovo molti gruppi di solidarietà, un movimento dei laici della Chiesa interessante, perché tante comunità che fanno lavori importanti, e dunque io penso che è molto importante vivere questa speranza.
Marcelo, buongiorno, io mi chiamo Giovanni, lavoro anch'io alla radio TNA e ti volevo chiedere una cosa che mi sta molto a cuore. C'era un problema di audio, mi senti ora?
Io non sto ascoltando.
No, non ascolta. Ecco, abbiamo fatto il cambio della cuffia e vai. Niente, io sono Giovanni e lavoro alla radio anch'io e ti volevo chiedere una cosa che mi sta molto a cuore. Tu conosci la rete Radio Resh? Io leggo molto la rete. Ti volevo chiedere se ci dici due parole di cosa fa la rete, perché a Terni non è molto conosciuta. Tutto qui, grazie. Sì.
La rete Radio Resh è stata creata dal giornalista di quella epoca, Ettore Massina, che è stato un giornalista che ha accompagnato il Papa Paolo VI in Palestina nell'anno 63 o 64. E lui ha visto morire una bambina di 13 anni, una palestinese, uccisa dagli soldati israeliani, e questa bambina si chiamava Radi Reci. E lui è venuto con Paul Gautier, che era un prete francese, un prete dei poveri, che è stato operaio in Nazareth, e insieme a Paul Gautier hanno fondato questa rete di solidarietà, che si chiama con questo nome di questa bambina palestinese, Radi Reci. La finalità e l'obiettivo è creare un legame di solidarietà tra Italia e delle comunità nel terzo mondo, nell'Africa, nell'America Latina, in Palestina, eccetera. Non come queste aziende che danno denaro e che aiutano il terzo mondo, per esempio in Germania o in Belgio, e semplicemente fanno una specie di distribuzione. No. Ciò che è importante nella rete Radio Reci è creare un legame reciproco tra le comunità. Per esempio, una comunità interna, una comunità piccola, semplice, e una piccola comunità, una scuola, dei contadini, o un accampamento degli indios, o, per esempio, in Africa, un ospedale, e creare un legame tra quella comunità di qui e la comunità di lì. E infatti, questo è un legame che si fa, è chiaro, per la solidarietà economica, ma anche per i legami umani, per l'amicizia. Io conosco la rete Radio Reci a partir de 1990 e vedo in America Latina, Brasília, Nicarágua, Guatemala, dei lavori molto interessanti e dei progetti buoni che si fanno a partir de questa solidarietà. Io insisto nella reciprocità. Vuole dire, quando per esempio io vengo in Italia, non vengo per parlare di Brasile, ma per aiutare gli italiani, sì, io posso, come fratello, a vivere più della speranza, poter essere insieme.
Bene, io ringrazio moltissimo Marcelo Barros, ringrazio anche il presidente di Radio TNA, Giovanni Bottegal, per questa partecipazione. Ovviamente non lasciamo cadere la profezia, quindi continuiamo ad approfondire. Per chi vuole anche ulteriori informazioni, vi ricordo il nostro sito www.radioadesso.it e anche redeblu.org, dove trovate anche gli articoli di adesso su Euder Camara, su Oscar Romero e su tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato. Grazie ancora a Marcelo Barros.
Grazie, un abbraccio a tutti, che Dio vi benedica.